Belle voci.
Gli antichi dicevano Carmina non dant panem, letteralmente le poesie non danno il pane, intendendo con questo motto che le attività artistiche e in generale culturali non garantiscono abbastanza denaro per vivere. Oggi diremmo che nonostante tutto, in particolare nonostante le misure adottate durante la pandemia, questa frase non è più così vera e comunque va relativizzata e contestualizzata. Nicola Colotti al microfono, ben ritrovati, con l'assistenza tecnica di Gianni Zocchi e Karin Kondolf. L'occasione per parlare di questo tema ci viene dalla presentazione ieri a Bellinzona dello studio commissionato all'Istituto di Analisi Economiche BAC Economics dal Dipartimento Ticinese delle Finanze e dell'Economia e da quello dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, intitolato appunto L'impatto economico della cultura nel Canton Ticino. È un tema che non soltanto è di attualità perché ci consente di fare un confronto, per così dire, tra prima dell'inizio delle misure di contenimento che tanto hanno colpito soprattutto il settore culturale e il momento presente, guardando ovviamente anche al futuro, quasi che uno studio come questo non possa fungere in qualche modo da stimolo, da impulso per riprendere le attività culturali. Vediamo che con gli allentamenti progressivi, lo abbiamo sentito anche adesso nel notiziario, si cerca di tornare a una normalità, ma una normalità che ovviamente ha subito degli scossoni anche pesanti dal punto di vista economico per quanto riguarda proprio il settore culturale. Ne parliamo con i nostri interlocutori, accolgo qui in studio, ritrovo con piacere Marc Bro de Poichredon, che è presidente della direzione generale di BAC Economics. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie soprattutto per essere presente e disponibile a interloquire con noi, anche perché l'italiano è una lingua che lei conosce bene, ma non è la sua lingua madre, e però anche ieri in conferenza stampa a Bellinzona ha cercato di illustrare questo complesso studio, nel quale poi cercheremo di entrare un pochino più nel dettaglio, proprio facendocelo illustrare dal presidente della direzione generale del BAC. Saluto collegati con noi, e dovremmo anche, tra l'altro ve lo ricordo, noi siamo anche in diretta streaming, quindi ci potete seguire anche tramite il secondo canale televisivo in diretta streaming. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che i nostri numeri di contatto sono lo 076 321 1113 per WhatsApp e Telegram, e invece per il nostro numero di telefono lo 0848 030808. Ecco, la vedo perché è collegata con noi anche via Skype Raffaella Castagnola Rossini, che è direttrice della divisione della cultura degli studi universitari del DEX. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere collegata con noi, così come ringrazio, perché dovrebbe essere collegato invece telefonicamente, il direttore della divisione cultura della città di Lugano, Luigi Di Corato. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno Nicola.
Così abbiamo, diciamo, i due livelli principali, cioè quello, diciamo, della città, quello del cantone, e poi una visione, per così dire, economica generale. Ci sarebbe poi anche tutta la questione della Confederazione, perché anche la Confederazione ha stanziato e continua a stanziare comunque fondi anche di aiuto alla cultura. Però andiamo con ordine. Innanzitutto, Marc Bro de Poichredon, il perché di questo studio, ricordiamolo che è stato condotto comunque prima, diciamo, dello scoppio della pandemia e quindi tutte le misure ad essa legate. Però ecco, questo studio perché è nato, con quale intento, a quali risultati volevate arrivare?
Grazie. Allora, sono diverse ragioni. Una certamente che c'è un collegamento di economia e cultura, cultura e turismo. E il Canton Ticino già da anni si è pronunciato su questa importanza con il suo programma del collegamento della cultura e l'economia. Dopo c'è tutto il discorso su quanto costa la cultura, perché la cultura è quella che non è, ed è ben un fattore economico, ma non è economicamente la cosa, diciamo, la più importante, perché la cultura è qui per dare qualcosa anche a livello sociale, societale, e dopo ha dei costi. E quando ha dei costi si chiedono sempre, e anche bisogno di sussidi, si chiede come finanziarlo, come pagare. Allora su questo aspetto noi siamo entrati e abbiamo cominciato a fare dei studi di impatto economico su anche gli eventi culturali in diverse zone svizzere, in questo caso anche per il Canton Ticino e in più per la Svizzera italiana.
Prima di arrivare alle conclusioni, che sono conclusioni interessanti, Marc de Poichredon, chi avete contattato per fare questa analisi economica? Quindi avete sentito, ovviamente intervistato attori del mondo economico e culturale, e lo avete fatto, potrei dire, in una dimensione, in un modo multidimensionale. Insomma, avete sentito le istituzioni, i comuni, gli attori, insomma, chi sono stati i protagonisti di questo studio?
Sì, come non è facile ad avere solo, diciamo, un output economico della cultura, e per calcolare questo impatto ci sono tre approcci. In primo luogo abbiamo fatto un'analisi finanziaria con la raccolta dei dati delle istituzioni culturali. Questo è stato fatto anche una collaborazione con il DEX, che ha aiutato a raccogliere tutti questi dati. La seconda cosa è che abbiamo fatto un sondaggio. Durante 12 mesi abbiamo intervistato più di 2.200 persone in zona del territorio, ma anche turisti, sul loro comportamento a livello, diciamo, della visita di una istituzione culturale. E come terzo abbiamo dei modelli di economia regionali. Noi facciamo anche previsioni per il Canton Ticino, e sono delle banche dati in quello abbiamo un modello di input-output che aiuta dopo a calcolare il valore aggiunto che crea la cultura in zona.
E a quale conclusione siete arrivati? Ieri il direttore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Emanuele Bertoli, ha detto: con la cultura si mangia. Cioè, qualcuno dice che con la cultura non si mangia, invece con la cultura si può mangiare anche bene. Adesso non sembra una battuta in questo momento, oltretutto, che potrebbe suonare davvero dura, però proprio perché guardiamo al fatto che ci sono dei dati che possono essere confortanti, che ci permettono anche di guardare al futuro e quindi anche investire sul futuro. Però ci sono un paio di dati, forse proprio numerici, che vale la pena di ricordare.
Assolutamente. E abbiamo due misure per quello che abbiamo come risultati dello studio, e condiviso in tre. Abbiamo di una parte qual è l'effetto economico della cultura in senso stretto, e abbiamo potuto calcolare che quello si ammonta a più o meno 28 milioni di franchi svizzeri di valore aggiunto. Abbiamo anche degli effetti indiretti e indotti che hanno più o meno il stesso valore. In più abbiamo degli effetti di ricaduta positiva sul turismo, con più o meno 26 milioni, che dà un valore aggiunto di 115 milioni. Per renderlo un po' più visivo, sui posti di lavoro abbiamo più di 200.000 persone che lavorano nell'ambito del questo settore culturale, e quando diciamo 2.100 sono più o meno 1 su 100 in Ticino della popolazione attiva lavora nella cultura.
Quindi ripetiamo il dato: quante persone lavorano direttamente o comunque sono coinvolte direttamente con la cultura in Ticino?
2.100 su una popolazione attiva di più o meno 220 qualcosa.
Raffaella Castagnola Rossini, direttrice della divisione della cultura degli studi universitari del DEX. Molte di queste persone hanno patito, ovviamente, e continuano a patire gli effetti della pandemia, della chiusura di teatri, di luoghi di ritrovo. Insomma, la cultura ha sofferto e continua a soffrire degli effetti della pandemia. Guardando questo studio, che comunque ci dice che nella cultura conviene investire, in questo momento sembrerebbe bisogna investire due volte. Investire per mantenere comunque un alto livello dell'offerta culturale, che per il Ticino è importante, ma soprattutto per salvare posti di lavoro, per salvare chi in questo periodo ha sofferto le conseguenze più pesanti. È corretto quello che dico?
È corretto, ma noi abbiamo fatto un ragionamento condiviso naturalmente con il governo, di un ragionamento che durante la pandemia permettesse, diciamo, al mondo culturale di mantenere lo stesso tenore di vita, diciamo, o la stessa progettualità. E in più invece siamo intervenuti, grazie anche ai sussidi della Confederazione che ci hanno permesso, diciamo, di pagare una metà di questi sussidi là dove c'erano delle perdite di guadagno. Questo è un meccanismo che ha permesso, diciamo, di mantenere la vita ordinaria, no? O la progettualità di enti pubblici, ma anche di associazioni private o di fondazioni, e in più di poter appoggiarci su quello che era la perdita di guadagno. Cioè, questo doppio equilibrio, secondo me, non ha spostato di tantissimo la situazione economica, perlomeno dei nostri interlocutori principali. Quello che è emerso durante la pandemia, invece, è la fragilità, diciamo così, o di persone che non arrivavano necessariamente da noi o che adesso magari fruiscono di altri aiuti, penso soprattutto quelli sociali che arrivano dalla Confederazione e che finora non avevamo, diciamo così, come interlocutori principali, proprio perché non sono aggreganti, insomma, intorno a progetti.
E quindi Raffaella Castagnola, un aspetto forse che è emerso anche interessante, legato all'analisi e ai dati che lo studio del BAC ci consente di vedere, ma ovviamente passando attraverso questo filtro terribile che è stata la pandemia, ha fatto emergere anche realtà culturali che forse non erano così visibili, così note. E quindi quando penso a guardare al futuro, anche partendo dai dati dello studio del BAC, forse aver scoperto che ci sono delle realtà culturali che non erano così note, per voi diventa una responsabilità ulteriore, cioè accogliere ed eventualmente, come dire, andare a sostegno anche di queste realtà culturali. È possibile allo stato attuale, visto che poi le richieste ovviamente arrivano da molti settori?
Ma diciamo, il sostegno alla cultura passa attraverso l'analisi di una certa qualità, insomma, no? I progetti devono essere vagliati da una commissione culturale e naturalmente per noi che abbiamo sostanzialmente due grosse fonti di sostegno alla cultura, da una parte Swiss Laws, dall'altra l'aiuto federale per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua e cultura italiana, cioè questi due ceppi, insomma, hanno, come dire, un loro totale che va suddiviso. Quindi ovviamente siamo pronti anche a vagliare tutte le possibilità che arrivano, ma nell'ambito delle nostre possibilità economiche ben definite di anno in anno. Questo vuol dire che potrebbero anche esserci degli allineamenti, cioè se si accoglie qualcosa di nuovo, di estremamente importante, di valido e di qualitativo, giudicato di grande qualità, e magari qualche cosa invece cala, no? Perché magari ha finito il suo ciclo vitale, anche perché nella cultura ci sono alti e bassi. Ovviamente possiamo e siamo in grado di ridisegnare il nostro panorama culturale. Forse mi riallaccio a quello che lei ha detto all'inizio. Uno degli elementi fondamentali per noi, anche di questo studio, è nato dalla necessità di ripensare un po' il nostro territorio cantonale anche sulla base dell'apertura del Ceneri, cioè l'idea di fare nascere e di arrivare con la fine di questo studio, la nostra idea era proprio di arrivare in quell'occasione, anche perché si forma, no? quella città Ticino, insomma, il Locarno e Lugano sono molto più vicine, c'è un movimento della cultura, questo ci permette, oltre alla fragilità, diciamo così, della pandemia, invece di guardare anche a una diversa progettualità sul territorio.
Dopo le vorrei fare tutta una serie di domande su cosa intendiamo per cultura oggi, perché ovviamente appunto il termine cultura spesso sfugge anche a una definizione. Beh, credo che lo stesso studio del BAC ha cercato di sistematizzare il concetto di cultura, e allora magari dopo ci veniamo anche con il direttore generale, il presidente della direzione generale del BAC, Marc Bro de Pechredon. Ma prima volevo coinvolgerlo, perché è un po' che ci sta ascoltando, e lo ringrazio di essere stato paziente ad ascoltare, il direttore della divisione cultura della città di Lugano, Luigi Di Corato. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Luigi Di Corato, la prima cosa che noto è che quando ci si collega alla pagina online delle attività culturali della città di Lugano, la prima cosa che si legge è coronavirus, le misure di sostegno per le attività culturali. La città di Lugano, in collaborazione con il Cantone, mette a disposizione delle imprese culturali con sede nel comune un fondo straordinario per progetti di ristrutturazione e di acquisizione di nuovo pubblico. Ci può spiegare brevemente di che cosa si tratta e il perché lo avete fatto?
Beh, si tratta di uno stimolo venuto proprio da Raffaella Castagnola e dall'onorevole Bertoli, che ci hanno coinvolto su una misura presa nell'ambito delle misure anti-Covid, quindi di sostegno anche alle attività culturali, che prevedeva dalla fine dello scorso anno l'opportunità di poter condividere un fondo da parte della città e delle altre città, insomma un fondo aperto alle città che potesse poi essere cofinanziato tramite i fondi federali anche dal cantone, a vantaggio di progetti di riorganizzazione, chiamiamoli così, di riorganizzazione aziendale da parte delle imprese culturali. Quindi una possibilità importante data alle imprese culturali, quindi al settore che, come prima dicevate e sul quale forse vorrei insistere magari dopo ancora un po', fa della cultura il suo progetto di vita, quindi che ha con la cultura un rapporto professionale e che quindi ha bisogno, come nel caso di altre imprese, magari di cogliere questo periodo di difficoltà per riorganizzarsi, per riqualificarsi, per avere delle prospettive che permettano di affrontare il futuro in maniera più solida, anche grazie a un intervento sulla propria organizzazione interna oppure sulla definizione di nuovi ambiti di attività. Abbiamo preso questa opportunità al balzo e alla fine credo siano quasi 240.000 franchi a disposizione delle imprese culturali del Ticino e di quelle associazioni culturali di grande formato, no? Quei no profit che però hanno una dimensione, un peso specifico tale da avere personale, da avere anche evidentemente un'organizzazione interna molto più strutturata e che quindi potrebbero necessariamente avere l'urgenza di riaffrontare il post-Covid magari con una struttura più solida e più pronta alle nuove sfide.
E quindi Luigi Di Corato, fino ad ora che cosa avete potuto fare, che richieste avete ricevuto? Cosa si prospetta anche per i prossimi mesi? Poi lo sappiamo, l'estate è anche il momento in cui magari si vorrebbe organizzare molte attività culturali, poi bisogna comunque adattarsi alle situazioni che sono in via di trasformazione, ma sto guardando ovviamente ai mesi a venire. Ora, se le grandi istituzioni, sto pensando all'AC, in qualche modo possono fare progetti a media lunga scadenza, ci sono magari altre realtà culturali che questi progetti ovviamente faticano a farli. E voi da questo punto di vista cosa avete monitorato sul territorio fino ad ora?
Il nostro approccio è stato molto non dissimile da quello del cantone, nel senso che noi abbiamo comunque continuato a finanziare le attività culturali come negli scorsi anni, quindi in buona sostanza noi abbiamo due fonti di finanziamento principali, un finanziamento annuale che è un contributo al funzionamento delle maggiori organizzazioni no profit, ma professionistiche e non professionistiche del territorio, e abbiamo poi un finanziamento a progetti, quindi sei mesi prima della realizzazione di un progetto un soggetto può chiederci una mano per realizzare quello che ha in animo di fare. Abbiamo continuato a farlo nei limiti del possibile, nel senso che quando non ci sono stati progetti nel corso della più parte del 2020, ovviamente i finanziamenti a progetti sono stati erogati solo per quella percentuale di costi già sostenuti dagli organizzatori, quindi non li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo comunque voluto onorare gli impegni laddove i fondi erano già stati spesi anche se gli eventi non erano stati realizzati, e poi abbiamo comunque continuato ad erogare un sostegno ai soggetti che beneficiavano di un contributo annuale. Quindi, come diceva Raffaella Castagnola prima, il tentativo principale è stato quello di creare le condizioni perché quello che c'era si potesse conservare anche se con grande fatica e anche dopo la pandemia, e poi misure straordinarie non ne abbiamo prese tranne appunto questo fondo di ristrutturazione perché non era compito dei comuni, quindi sostanzialmente i fondi erano previsti nel sostegno cantonale finanziato dalla Confederazione, e quindi non ci sono state delle forme, diciamo, delle misure straordinarie oltre a quelle del fondo di ristrutturazione. Pertanto molte delle organizzazioni più solide che sono riuscite a contenere i costi di gestione hanno però impiegato il loro tempo, proprio penso all'AC, penso a Lugano Musica, penso anche al MASI e al Museo delle Culture, che sono le istituzioni maggiori della città, almeno per dimensioni, per fare produzione. E hanno utilizzato gli spazi chiusi per progettare nuove mostre, per avere più tempo per le attività scientifiche e per, nel caso del teatro e della musica, per preparare nuove performance per tempi, diciamo, più propizi alla cultura. E questo ha giocato un ruolo veramente importante, perché adesso l'offerta che si prospetta all'orizzonte è, oltre che di grande qualità, anche di quantità abbastanza impressionante, perché in quei mesi di chiusura sono stati spesi molto bene.
Torniamo un attimo allo studio dell'impatto economico della cultura nel Canton Ticino, presentato ieri a Bellinzona dal BAC, dall'Istituto BAC Economics, del cui presidente della direzione generale Marc Bro, dopo Chredon, è qui in studio con noi questa mattina. Durante la conferenza stampa, con la quale si poteva assistere anche in streaming, compito non facile quello di riassumere uno studio così ampio, Marc Bro dopo Chredon, avete anche mostrato uno schema per definire che cosa si intendeva da questo, secondo i vostri criteri, cultura, proprio perché volevate analizzare poi l'indotto economico, che ovviamente agisce sul territorio ad ampio raggio. Ovviamente il settore turistico è uno dei più importanti, però ecco, per riassumere, voi che cosa avete inteso per cultura nel vostro studio?
Allora, la cultura è ben definita, perché abbiamo di una parte una nomenclatura sulla statistica ufficiale della Noga, ma se lo spiego è ancora più facile o più ideale.
Intuitivo.
Sì, perché si può fare una differenziazione di una parte delle arti sceniche, per esempio uno come il teatro sociale a Bellinzona. Dopo ci sono le arti visive, che sono già state citate adesso, per esempio come una mostra a Lugano, un museo. Da una grande parte, logicamente, fa il cinema, dove abbiamo in Ticino il festival da film, anche con una vocazione internazionalissima, ma anche più festival più piccoli. Abbiamo anche, questa è una cosa importante della cultura ed è stata messa qui dentro, e anche una differenziazione a quello che, quando parliamo turismo, i festival letterari, associazioni e le biblioteche. Qua ne abbiamo una importante a Mendrisio, ma ci sono anche dei festival su questo. Nella musica va dal classico al moderno, non penso che devo citarlo. Una cosa interessante è che anche con un'orchestra importante in Ticino, tante manifestazioni sono fuori, che io trovo una cosa sempre abbastanza interessante, perché quando io vedo altre istituzioni culturali dentro, diciamo in Svizzera tedesca, è una cosa che non si può tenere fuori casa. E alla fine anche altri, è una piccola categoria, dove abbiamo per esempio le processioni di Mendrisio. Noi avviamo su questa offerta culturale ampia e ricca, definito insieme con il DEX, da ogni categoria scegliere delle istituzioni ideali per fare giustamente un primo analisi in ogni categoria, per essere rappresentativo.
Gli aspetti che emergono ovviamente multidimensionali, l'abbiamo detto, sicuramente utili anche per gli operatori del turismo, quindi sicuramente il Dipartimento Finanza e Economia prende questi dati, li osserva, poi cercherà probabilmente anche di declinarli per capire il valore aggiunto, perché bisogna creare anche valore aggiunto, non semplicemente, diciamo, un guadagno a corto termine e poi bisogna investire nel futuro. Però c'è un dato che è emerso ieri: per ogni franco investito nella cultura c'è un ritorno che supera l'investimento, Marc Bro dopo Chredon.
Sì, allora, questo è un cifro che non ha ancora citato, perché quando si tratta dell'impatto economico della cultura, abbiamo di una parte descritto o analizzato il valore aggiunto, sempre il risultato di capitale e lavoro messo dentro. Ma l'altra cosa che abbiamo studiato, perché la cultura ha sempre bisogno di sussidi, quanto è, diciamo, quello che è messo dentro la cultura sulla base dei sussidi. Allora, un franco di sussidi dal livello federale, cantonale e comunale riesce, quando vediamo l'impatto, più di dare più di un franco. Ed è quello, sempre la domanda classica, quando si dice se abbiamo dei sussidi, che ne riesce e economicamente vediamo, ne risulta in più, crea valore aggiunto, e questa cifra lo illustra abbastanza bene.
Sì, molto interessante questo dato, appunto, dopo magari ci torniamo, perché appunto per un franco investito si può arrivare ad avere un franco e 0,2, diciamo direttamente, di effetto diretto, addirittura due franchi, oltre 2 franchi e 50, quasi 2 franchi e 60 di effetto indotto, e magari dopo spieghiamo un po' la differenza. Però Raffaella Castagnola, a noi compete fare anche le domande scomode, e spesso arrivano anche dagli ascoltatori le domande scomode, e infatti c'è un ascoltatore che dice: certo, con la cultura si può mangiare bene, ma purtroppo la fanno, insomma, sono chi la fa, sono sempre i soliti noti, i figli di papà, gli amici degli amici che contano, gli altri fanno la fame anche se bravissimi. Questo dice Carlo. Io trasformo la domanda, diciamo, anche in modo più istituzionale. Da quanto abbiamo sentito fino adesso, non si rischia poi di avere, come dire, dei criteri troppo manageriali per valutare quei progetti che, diceva ieri Emanuele Bertoli, sono da ritenere meritevoli? Appunto, meritevoli di che cosa?
Ma chiunque abbia un'idea è sempre ben accolto, no? Da noi, però poi ci sono dei criteri ben chiari, cioè i progetti non devono essere, come dire, solo pensati, devono essere connaturati a tutta una serie di altri dati. Per esempio, ci deve essere la sostenibilità, ci deve essere un chiaro progetto anche economico dietro. Il cantone, ma anche la confederazione, ma anche Pro Helvetia o qualsiasi, la stessa città di Lugano, insomma, nel caso che abbiamo sentito anche prima, cioè quando valutano ciascuno di questi enti i progetti, valutano la bontà culturale, l'originalità, chiaramente non si vogliono doppioni, la sostenibilità anche economica, ma attenzione, ciascun progetto deve sempre anche avere più interlocutori, cioè il cantone non è che paga tutto un progetto, paga una parte di un tutto. Quindi non ci sono gli amici degli amici, insomma, io non li ho mai visti, insomma, ci sono tutta una serie di criteri estremamente oggettivi e tutta una serie di persone diverse che valutano lo stesso progetto dal punto di vista economico, dal punto di vista della strettamente culturale, eccetera, e questo vaglio è un vaglio sufficientemente oggettivo, ma anche ovviamente severo, che deve tenere conto dell'altro elemento che dicevo prima, di quanti soldi abbiamo a disposizione. Noi, proprio per non far, come dire, litigare un ambito rispetto a un altro, gli ambiti li ha già citati il direttore prima, abbiamo anche dei paletti ben precisi, cioè per la musica dedichiamo tot, per il teatro altro, per le biblioteche o gli eventi culturali altro, per le associazioni, eccetera eccetera. Quindi questo ci permette di avere una chiara definizione economica, ma anche un'analisi estremamente oggettiva della validità. Terzo elemento è anche la durabilità, cioè non vogliamo delle cose che nascono e poi finiscono l'anno dopo, quindi c'è sempre un periodo di attesa. Quando nasce una nuova associazione, le lasciamo lavorare 1 o 2 anni e poi eventualmente interveniamo, proprio per non avere un flusso continuo di cose, ma soprattutto una durata nel tempo di attività, di fondazioni o di associazioni o di gruppi, insomma, che possano anche avere una loro durata nel tempo. Sulla base di questo c'è un elemento ancora più interessante che nell'ultimo triennio abbiamo anche lavorato un terzo grado, insomma, no? Il singolo può fare delle domande, le associazioni possono fare delle domande, ma quelle che conosciamo da molto tempo e che sappiamo che si sono affermate come eccellenze nel Ticino, in questo caso in collaborazione con le singole città, abbiamo fatto dei contratti a lungo termine, triennali, che permettono di avere meno burocrazia, ma soprattutto una reciproca fiducia per poter lavorare consapevolmente, ma anche con una base economica solida.
Dopo magari sarà anche utile ricordare se è bene rivolgersi prima alla città, prima al cantone o addirittura andare addirittura alla Confederazione, perché anche lì i tre livelli, diciamo, del federalismo svizzero sono molto chiari, però a volte magari possono creare qualche domanda, qualche dubbio. Luigi Di Corato, le domande scomode che arrivano dal nostro pubblico e possono essere spunto di riflessione. Un altro ascoltatore ci dice: oggi si vuol parlare di cultura, ma alla fine i fruitori sembrano sempre gli stessi, un altro pozzo senza fondo per pochi all'insegna del magna magna, se ne investono troppi di soldi, secondo questo ascoltatore. E poi aggiunge: forse parlare di qualcuno a livello giovanile senza tirare in ballo gli autogestiti potrebbe essere un punto di svolta. Qui lo chiedo al capo della divisione cultura della città di Lugano, che ovviamente è al centro anche delle questioni della cultura alternativa. C'è spazio quindi per la cultura alternativa, nonostante questi criteri che sono, come dire, molto chiari per eventualmente sovvenzionarla?
Bah, sicuramente sì, provo a rispondere a entrambe le sollecitazioni. Il LAC ha avuto recentemente un rinnovo del suo mandato di prestazioni. Una delle questioni principali di questo rinnovo è il tema dell'autofinanziamento. Per cui, oltre a quello che ci diceva Pusceredonna, è molto interessante, per esempio, nel caso del LAC, notare che il LAC dovrà autofinanziarsi per il 50%, per cui dovrà avere un mix fra finanziamento pubblico e autofinanziamento che è 50 e 50. Questo cosa significa? Significa che se riceve in finanziamenti pubblici circa 7 milioni di franchi dovrà autofinanziarsi per altrettanto. E questo è un altro modo
Però è più
per mettere in
facile per il
campo.
LAC, diciamo, autofinanziarsi che per altre realtà culturali,
Sì e
ovviamente.
no, perché per rispondere all'ascoltatore, il LAC deve anche fare quei 250.000 spettatori e visitatori alle mostre, che non è certo un numero facile, visto che, come ci ricordava Pusceredonna da un poco fa, sono circa 220.000 abitanti in Ticino, quindi LAC fa più visitatori di quanti siano gli abitanti in Ticino. E non è, come si diceva, una cosa da poco, ecco, conseguirla immaginando un'offerta sempre aggiornata ed in linea con le aspettative di tanti pubblici diversi, compresi i giovani. Per quanto riguarda la cultura indipendente, le misure della città sono aperte a tutti e non a caso molte delle iniziative della cultura indipendente che sono state prodotte in questi anni sono anche la conseguenza di un nuovo patto fra la città e le attività di talento, ma che hanno magari un background meno solido di altre dal punto di vista finanziario e della cultura, tra virgolette, aziendale, oggi sempre più necessaria per conseguire finanziamenti sia pubblici, ma ancora di più dalle fondazioni private. Quindi c'è tanto spazio, la città dà circa 600.000 franchi alla cultura indipendente o al mondo delle associazioni, e alcuni progetti più importanti, come per esempio le attività del collettivo Sonnenstube, piuttosto che la residenza Lago Mio, per citare solo due progetti nelle arti visive, ma anche il FIT, il Festival Internazionale del Teatro, per citare invece qualcosa delle arti performative, vivono e si sostengono anche grazie all'aiuto determinante che la città dà e, come diceva Raffaella Castagnola, dà un patto di fiducia che si sta stabilizzando tramite con convenzioni biennali che permettono di dare un pochino più di corso e un pochino più di struttura e forse anche un pochino più di sicurezza a chi fa della cultura la propria professione. Qui apro una piccolissima parentesi, Nicola, perché mi piace sottolineare che questo studio ha finalmente chiarito un aspetto essenziale per noi, che la cultura è sì la cultura del mondo dell'associazionismo e del volontariato, ma è anche, e quindi quella, diciamo così, di stampo no profit, di fondazioni e associazioni, ma è anche da intendere come industria culturale, e quindi tutto quel mondo di lavoratori che in Svizzera incidono per quasi il 10% del nostro prodotto interno lordo, che si occupa dei 13 ambiti che l'Ufficio Federale della Cultura ha stabilito come industrie culturali e creative, quindi dall'architettura alla grafica, dal design alla pubblicità, alla moda, quindi tutti quei settori che sono ormai, almeno da quando Walter Benjamin ci ha aiutato a capire che l'arte è anche quella possibile dalla sua riproducibilità tecnica, quindi non solo nella cultura dell'originale unico e irripetibile, tutti quei settori che contribuiscono a fare della creatività una cifra anche estetica persistente, e che incide anche profondamente nella capacità di creare valore aggiunto non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e culturale complessivo.
Allora, vedo che il Presidente della Direzione Generale del BAC, Marco Brodo Proscenò, voleva commentare le parole di Luigi Di Corato, però prima diamo un breve aggiornamento per la circolazione stradale e poi torniamo per avviarci anche verso le conclusioni di questa riflessione, partendo da uno studio che comunque svela e rivela aspetti interessanti che andranno presi poi in considerazione in futuro, soprattutto quando si spera saremo tornati anche a una normalità culturale. Allora, segnaliamo che a causa di un veicolo in avaria ci sono code tra Mendrisio e Lugano Sud sulla 2 in direzione del San Gottardo. La corsia di destra è chiusa. A causa di un incidente invece avvenuto in precedenza ci sono ancora forti rallentamenti sulla 2 in direzione del San Gottardo tra il raccordo di Bellinzona Nord e l'area di riposo di Moleno. Allora, quanto vale l'indotto economico della cultura in Ticino? L'abbiamo detto, vale, ha un ritorno che supera per ogni franco investito un franco, si arriva addirittura a 2,50 franchi. Uno studio che mette in rilievo l'importanza, lo ha detto Luigi Di Corato, dell'industria culturale, degli effetti che tutto questo ha anche come volano attrattore per il turismo. Dopo vorrei tornare anche a quelle zone grigie che magari dovevano e possono emergere e sono emerse anche durante la pandemia, però credo che prima Marc Brodo de Pochaudon voleva commentare le parole di Luigi Di Corato.
Sì, grazie. In seguito a uno studio come l'abbiamo fatto adesso, devi anche sempre fare una differenziazione quali sono le cose misurabili e quali non sono misurabili. Io penso che quando parliamo cultura e quando trattiamo questa idea dell'impatto economico della cultura, possiamo qui mettere quello che abbiamo anche messo in evidenza sullo studio, che ci sono degli effetti tangibili, quelli che sono veramente questi effetti sulla produzione diretta, indiretta, e anche la ricaduta positiva sul turismo. Ma le altre, come sono state citate, sono molto molto importanti da dire quando parliamo su questo tema. Anche dalla parte mia come economista, c'è l'effetto faro, l'effetto immagine, non da sottostimare. Un evento che è sovraregionale, come per esempio il Festival da Film, che anche l'anno scorso con il suo progetto di 365 gradi ha voluto continuare a fare qualcosa, ma che anche visto che deve essere più fisico, questi sono degli effetti fari. La qualità della vita, la cultura fa parte, è un aumento della qualità della vita, che è molto molto importante. Anche pensiamo anche ai giovani, alla formazione, c'è anche un altro elemento che è qua dentro, la coesione sociale è qua dentro. E qui è piuttosto un po' più economico, come è stato detto sulla creatività, il stimolo all'innovazione. Alla fine c'è la famosissima tesi da Richard Florida che dice the creativity of the classes aiuta all'innovazione, ma in ogni caso cultura, più cultura, più c'è creatività, più alla fine si può avere innovazione. Questi sono, come ho detto, degli effetti piuttosto intangibili, nel senso che sono più qualitativi, ma in ogni caso, e quando facciamo in più questi studi sulla cultura, dobbiamo sempre differenziare questo.
E forse proprio a corollario di quello che ha appena detto Marc Bro de Pochredon, posso leggervi un messaggio di un nostro ascoltatore. Ve lo ricordo, il nostro numero per diciamo le chat di WhatsApp e Telegram è lo 076 321 1113. Carlo scrive: la cultura è pane per la nostra mente, per il nostro cuore, ed è anche anche se non è così evidente, la cultura dà da mangiare a tanta gente anche in Ticino. Però aggiunge: alcuni artisti, forse piuttosto naif, e non penso che si riferisca a una corrente artistica pittorica, ma piuttosto proprio nel vero senso della parola, non erano pronti economicamente ad affrontare una situazione così grave, non avevano forse risparmi, non erano assicurati, hanno dichiarato scarse entrate e quindi gli aiuti della Confederazione sono stati minimi. Ecco, Raffaella Castagnola Rossi, direttrice della divisione della cultura degli studi universitari del DEX, la pandemia che ha rimescolato le carte e ha messo in luce anche gravi difficoltà di chi vive nel mondo culturale, secondo lei cosa ci ha insegnato da questo punto di vista? Che lo Stato forse può fare di più, deve fare di più, secondo lei, la Confederazione, il Cantone, i Comuni?
Ma ci ha insegnato due cose, ne vorrei citare una, diciamo così, che parte dalla riflessione del nostro ascoltatore. C'è una fetta, diciamo così, di operatori culturali estremamente fragile, che non ha mai preteso contratti chiari, che magari non si fa pagare anche in modo corretto. Naturalmente questa mancanza proprio di imprenditorialità, quella che citava prima anche Luigi Di Corato, che è essenziale, no, per chiunque voglia lavorare in qualsiasi ambito, si è vista in alcuni casi. Chiaro che senza, come dire, una mancanza per esempio di contratto, noi non potevamo intervenire sul nulla, insomma, no? Sostenere delle cose che magari erano venute meno, ma di cui non avevamo le pezze giustificative. Allora, noi abbiamo fatto due cose. Uno, abbiamo cercato di accompagnare le persone più fragili, quelle che non erano magari in grado anche di riempire bene i formulari, così attraverso degli sportelli a disposizione, delle persone a disposizione. Tuttavia questa fragilità è emersa in alcuni settori. Tocca a loro in primis aggregarsi, sentire, diciamo, questa necessità e esigere, insomma, no, dai loro primi interlocutori. Penso, non so, al mondo del teatro, appena fa un contratto, esigere dei contratti molto chiari. Che cosa è emerso di positivo? Si sono anche aggregati tra di loro attraverso le associazioni Mantello, che magari le associazioni Mantello sono sempre esistite ma non erano così attive, e proprio grazie alla collaborazione con noi e alla loro disponibilità sono a disposizione anche proprio per guardare a un futuro migliore. Il secondo elemento che mi piacerebbe invece mettere a disposizione anche di un'ulteriore riflessione, magari un'ulteriore puntata anche di mille voci, è che cosa accadrà, insomma, dopo la pandemia. Cioè, la pandemia è un momento estremamente fragile, però ci ha dato anche un nuovo modo di gestire la cultura, forse con modalità anche nuove, e queste modalità nuove ce le porteremo anche dietro in un domani. Quello che diceva prima Luigi Di Corato è estremamente importante, perché i progetti di ristrutturazione sono un'occasione che la Confederazione, i cantoni e le città danno proprio per ripensare anche al panorama culturale attraverso delle forme nuove, a delle forme per esempio anche digitali, alla valorizzazione di certi archivi, eccetera. Tutto questo è uno dei pochi, insomma, magari elementi estremamente positivi che cogliamo anche da un momento tragico come quello della pandemia.
Allora, Raffaella Castagnola Rossini, confermiamoci che sarebbe bello, anzi lo faremo, riprenderemo questo tema a mille voci, perché continuare a parlare di cultura, soprattutto tra l'altro nella stagione estiva, quando si vorrebbero molte manifestazioni culturali che non siano proprio quelle, diciamo, istituzionali, anche quelle all'aperto, quelle che si vorrebbe veder tornare a rinascere, nonostante, insomma, ancora alcune restrizioni in vigore, nonostante molte manifestazioni abbiano dovuto dovuto poi di fatto rinunciare ancora quest'anno. Insomma, sono molte le richieste, molte le attese. Quanto difficile poi riassumere tutto questo in uno studio di carattere economico che cerca di tenere conto di tutte le variabili. Per esempio, c'è un ascoltatore, Mark Bro de Procedon, che ci dice: è un gran peccato che nella voce cultura non si siano integrati anche i piccoli artigiani. Se pensiamo ad un paese come Morcote, pensiamo anche a questi piccoli negozietti che piano piano stanno scomparendo in Ticino, portandosi via anche la cultura artigianale. Adesso non le chiedo se voi avete integrato anche questo elemento, però quando si parla appunto di una visione ampia della cultura, bisogna pensare anche alla cultura del territorio, al valore del territorio. Qui sto pensando anche al valore estetico del territorio, ma su quello magari dopo ci torno un attimo con Raffaella Castagnola. Voi avete potuto integrare anche questi elementi o sono interessanti secondo lei da questo punto di vista?
Allora, grazie. La prima cosa è che per lo studio abbiamo dovuto definire quello che misuriamo con questi due aspetti: la definizione della cultura nel senso, diciamo, stretto, e dopo abbiamo altri settori. Ed è chiaro che questa domanda si riferisce, può darsi, non alla cultura in questo modo, perché abbiamo anche degli effetti delle cose del turismo. Abbiamo discusso chiaramente all'inizio dello studio che possiamo mettere qua dentro, e una parte di questo studio era di evidenziare quale è anche l'impatto dei sussidi che sono investiti nella cultura. Questa è stata una delle domande prime. Alla fine, quando si tratta anche, per esempio, dell'impatto del settore della creatività, alla fine sono anche delle stime. Qui abbiamo chiaramente potuto definire qual è un possibile, una stima dell'impatto economico della cultura, è definito su questo, dove anche abbiamo dovuto fare una scelta, per esempio, limitata sugli attori quando abbiamo fatto le interviste. Non sarebbe stato possibile intervistare ogni una istituzione, ma noi abbiamo questo potenziale, noi abbiamo i metodi, le metode per dopo stimare anche quello che vuole significare questo nell'economia regionale, perché alla fine i conti devono tornare, devo essere qua dentro, e come non posso fare un output della cultura che sarebbe più alto di un altro settore che ha una produttività vera e diversa.
Anche perché uno studio come questo ovviamente rappresenta una fotografia, anche se è una fotografia, forse un filmato potremmo dire, su quale poi poter fare eventualmente dei raffronti, per tornare appunto al discorso che facevamo prima con Raffaella Castagnola, la direttrice della divisione della cultura, il fatto di vedere che cosa si potrà fare anche dopo. Abbiamo una fotografia del prima,
esatto.
Forse bisogna, e diventa forse urgente anche fare una fotografia del durante, per immaginare che cosa potrebbe essere il dopo. Raffaella Castagnola, un ascoltatore, insiste, con tono anche piuttosto polemico, dice: però alla fine bisogna guardare in fondo ai vari cataloghi scritti in piccoli, i nomi sono sempre gli stessi, insomma, alla fine sono sempre i soliti noti, no? E allora adesso, non per tornare, una questione che abbiamo già dibattuto, ma vorrei finire con uno stimolo e una provocazione che magari è anche valida per farci una riflessione. La pandemia non può essere anche l'occasione per fare una sorta di censimento di tutte quelle realtà culturali che appunto non emergevano oppure erano rimaste nell'ombra e che magari adesso avrebbero anche occasione di farsi sentire, insomma, di allargare il tavolo, ecco, un po' questa l'idea, far emergere davvero anche delle realtà culturali che non sono necessariamente note e finanziate.
Noi abbiamo fatto un secondo studio, questo interno, attraverso l'Osservatorio Culturale, che riguarda i finanziamenti durante la pandemia, cioè soprattutto durante la prima ordinanza. Quindi che cosa abbiamo finanziato, i singoli, eccetera, naturalmente senza i nomi, ma con dei dati statistici ben precisi. Quindi questa seconda fotografia a livello statistica all'interno dell'Osservatorio Culturale l'abbiamo fatta. E quello che è emerso, per esempio, adesso faccio un caso esattamente al contrario, per esempio i cantanti lirici non li sosteniamo, hanno la loro, carriera individuale, eppure adesso abbiamo durante la pandemia li abbiamo sostenuti, no? Notevolmente, perché hanno contratti molto importanti, eccetera. Cioè, non solo emerge, come dire, il piccolo in difficoltà, ma emerge anche chi abita nel nostro territorio con una carriera estremamente individuale, internazionale, mondiale, e che non sono nella lista dei nostri interlocutori, insomma. Quindi questa fotografia, pandemia permettendo e sussidi alla mano, l'abbiamo fatta.
Tra l'altro, Raffaella Castagnole, come ha ricordato Manuele Bertoli, anche il ruolo della RSI da questo punto di vista è stato ed è comunque importante.
Assolutamente, perché diciamo anche un elemento, secondo me, che non è stato detto qui e che è fondamentale dire, cioè un qualsiasi studio deve avere una base solida metodologica. Qui non è stato citato un elemento fondamentale. Da dove siamo partiti? Noi siamo partiti dalla legge sul sostegno alla cultura. Allora, siamo partiti da lì. Cioè, dopo, ovviamente, la legge sul sostegno alla cultura, dentro non c'è l'artigianato. Quindi noi abbiamo trovato dei criteri ineccepibili, che sono anche quelli che applica il Canton Ticino, dove certi ambiti ci sono e altri no, eccetera. La riflessione invece ci può portare durante la pandemia, attraverso anche i progetti di ristrutturazione, per esempio tutto il mondo digitale noi non l'abbiamo mai finanziato, oppure le pubblicazioni sono online, non le abbiamo mai finanziate. Ecco, sono queste le direzioni sulle quali dobbiamo chinarci o riflettere per allargare i nostri interlocutori e anche il nostro pubblico, eventualmente andando anche verso modalità più giovani e più vicine soprattutto alla fruizione dei giovani.
Luigi Di Corato, abbiamo un minuto e mezzo in conclusione per ricordare tra l'altro che l'accesso a questi aiuti finanziari della città di Lugano è aperto fino al mese di settembre, dico giusto? Mi aiuti lei se sbaglio qualcosa?
Sì, salvo proroghe, è sicuramente aperto fino all'autunno. La cosa importante è avere un progetto chiaro, cioè ristrutturare vuol dire dare alle proprie imprese culturali una vocazione nuova, diversa, o integrare i saper fare esistenti. Possono essere progetti di formazione, possono essere progetti di apertura verso nuovi pubblici tramite l'organizzazione di nuove attività o di una nuova sfera di interesse culturale, possono essere la messa in rete di più operatori in un soggetto di più grandi dimensioni, quindi con una massa critica più forte, quindi che può reggere meglio l'impatto di una crisi. Ecco, sono tante le possibilità e le possibilità sono a portata di mano, perché basta veramente andare sul sito del Cantone, scaricare i formulari, noi siamo sempre a disposizione di tutti coloro che vogliono saperne di più. Ed è veramente il momento di provare a fare un po' la differenza per un futuro che non sembra poi così male, perché le attività stanno riprendendo, la fiducia c'è, il LAC avrà una nuova stagione, Long Lake si apre, Lugano si sta attrezzando con un database degli operatori culturali, uscirà il primo episodio che è sulla musica colta, la musica di tradizione, che verrà pubblicato nelle prossime settimane, quindi anche il censimento sta dando anche per noi dei buoni frutti, ci permette anche di capire quanto è vasto il settore, quindi le condizioni per riprendere sono positive.
Quindi sarà anche poi l'occasione davvero per raccogliere l'invito di Raffaella Castagnola a tornare appunto su cosa si potrà fare. Tra l'altro io vi segnalo che lo studio del BAC è visibile sul sito del BAC Economics, basta cercare su Google e arrivate direttamente sulla pagina, così come vi ricordo che i nostri interlocutori di questa mattina sono stati appunto il presidente della direzione generale del BAC, Marc Bro Dupuis-Chredon, la direttrice della divisione della cultura e degli studi universitari del DEX, Raffaella Castagnola, il direttore della divisione cultura della città di Lugano, Luigi Di Corato. Abbiamo parlato appunto dello studio presentato ieri a Bellinzona sull'impatto economico della cultura nel Canton Ticino. Per ogni franco investito si può arrivare ad avere addirittura un indotto economico indiretto di 2,50 franchi. E su questo dato ci lasciamo, da Nicola Colati al microfono, a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.
Mille Voci.